Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Perciò io vi dico, non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate, gli uccelli del cielo non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai. Eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare ancora di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo. Non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo? Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. Parola del Signore.
La prima lettura di oggi ci invita a fare memoria del rapporto che Dio ha con ciascuno di noi. Ed è bellissimo questo paragone usato dal profeta Isaia. E può una mamma dimenticarsi di suo figlio? Può una persona che ha vissuto esperienze belle come quella della gestazione per 9 mesi, della nascita, dell'allattamento, della crescita, e io penso che tutti voi in questo momento potete riandare a esperienze familiari molto belle, può una persona così dimenticarsi del proprio figlio? Ma se anche ci fosse una persona così, io non ti dimenticherò mai. Noi siamo carne della carne di Dio, siamo parte veramente della sua vita, è Lui che ci ha creati, è Lui che ci ha donato questa esistenza e che ce la sta riempiendo dei doni che ci permettono di camminare con fiducia nella sua direzione fino al giorno in cui riusciremo a vivere per sempre uniti con Lui e con tutte le persone che hanno fatto parte della nostra vita nella gioia e nell'amore. Ecco, questa è la memoria importante che la pagina della prima lettura ci mette nel cuore. A partire da questa pagina entriamo nel Vangelo che è l'ultimo pezzetto di 3 capitoli, il capitolo 5, 6 e 7 di San Matteo, che è chiamato il grande discorso della montagna. Inizia con le beatitudini, e termina con questa pagina di piena fiducia nel Signore. E il Signore inizia facendoci una domanda, e prendiamola sul serio. Ci dice: chi è il tuo padrone? Gesù lo dice in un altro modo: non puoi obbedire a due padroni. Noi quanti padroni abbiamo? La parola padrone vuol dire che ha degli schiavi, eh? Se c'è un padrone c'è uno schiavo. E non c'è un rapporto quale quello che Cristo ci ha rivelato da padre a figlio. Il padrone è colui che ti impone delle cose. Sono davanti a una vetrina, non ce la faccio, entro a comprare, hai un padrone. Sei davanti a un dolce, sai che non devi mangiarlo per tanti motivi dietetici e lo mangi, hai un padrone. E ti trovi in un rapporto interpersonale dove dovresti usare amore, cordialità, perdono, comprensione, alzi la voce, fai prepotente, hai un padrone. Quale padrone? Ecco, questa è la grande domanda. Poi vedi delle persone che invece nelle scelte della loro vita si comportano in maniera totalmente diversa, non accumulano beni, non cercano di sopraffare gli altri, sono pronti al servizio. Anche loro hanno un padrone, cioè obbediscono anche loro a qualcuno, ma questo qualcuno è un padre, ed è un padre che ti rende figlio, un padre da cui dipende la vita di tutti noi, sia per chi sceglie Dio, sia per chi sceglie la ricchezza, dice il Vangelo. Il termine vecchio, noi anziani ce lo ricordiamo, era mammona, non vi ricordate? In italiano non vuol dire niente, è una parola ebraica, mammonà, sarebbe con l'accento finale, che è il patrimonio, la roba, le cose che fanno parte delle mie ricchezze. E abbiamo persino nella letteratura italiana romanzi famosi che mettono in evidenza come in nome della roba siamo arrivati ad ammazzare le persone, a fare le guerre, a diventare Caino gli uni per gli altri. Allora Gesù ci dice: devi scegliere con chi vuoi essere in relazione, a chi vuoi fare riferimento con la tua vita. E ricordati che se scegli di essere a servizio delle ricchezze, diventerai aggressivo e sarai soprattutto preoccupato. Avete sentito 6 volte la parola preoccupazione. Non preoccupatevi di quello che dovete mangiare, vestire, bere, eccetera, perché la preoccupazione è quando tu vai in ansia e non riesci neppure a goderti i beni che il Signore ti ha dato. Il Signore vuole invece creare una situazione interiore nella quale tu riesca a vivere bene le tue relazioni umane. Allora, riflettendo su questa pagina, mi sono trovato un po' in difficoltà. Perché io ho detto, è molto importante che uno abbia il suo stipendio, e oggi noi non viviamo in campagna, penso soprattutto in Africa, con un clima molto bello dove la frutta matura tutti i giorni, è più facile avere cibo immediato, non devo avere né il frigorifero né la dispensa, quando ho bisogno trovo le cose di cui ho bisogno, a Bologna no. Io devo mettermi nelle condizioni di prendere sul serio questa pagina di Vangelo che mi dice di non accumulare, ma nello stesso tempo di essere in grado di far fronte ai doveri anche familiari. E per cui bisogna accostare questa pagina, altre pagine della scrittura, per cui il lavoro onesto con cui io mi guadagno lo stipendio, e con cui speriamo posso avere anche una pensione nel momento in cui non sarò più in grado di lavorare, non è un accumulo, questa è la normalità della vita umana. Però al di là dello stipendio, al di là della pensione, entrano problemi che non sono di indole materiale finanziario. Pensate per esempio ai problemi delle relazioni interpersonali. Io penso alla famiglia, marito e moglie, genitori e figli. Quanti problemi angoscianti che tolgono il sonno, tolgono la fame, tolgono tutto, perché vedi fallire i sentimenti più belli, più importanti della tua vita. E lì non ci sono soldi che li risolvono. Non solo, a volte i soldi sono proprio quelli che accentuano i problemi. Allora in quel momento ti rendi conto che servire la ricchezza non ti serve, hai bisogno davvero di essere in relazione profonda con Dio. Ma se fate un passo in avanti ancora, al di là delle relazioni interpersonali, la nostra vita, la certezza di poter vivere, pensate alla malattia quando ci aggredisce, pensate alla morte, se forse, dice il Vangelo, qualcosa che tu possa fare per allungare la tua vita? Assolutamente no. Allora torniamo al primo brano, torniamo a Isaia. La nostra vita è stata voluta da un Dio che io chiamerei più che padre, madre, che ci ha generati veramente con un amore, con viscere materne. E proprio nei profeti ci sono espressioni di questo tipo, nel profeta Isaia, quando la madre incontra il figlio e si contorcono le sue viscere per l'affetto che la porta verso questa creatura. Ecco, Dio nei nostri confronti è così, ci ha chiamato all'esistenza e ci attende per una vita che non terminerà mai più. Allora voi vedete che dobbiamo fare un grande atto di fede su questo inizio e termine della nostra vita, ma noi ci crediamo davvero che la parte sostanziale non la stiamo vivendo oggi, ma la vivremo domani per sempre? Capite che la parola fede non è venire in chiesa a pregare, è importante, ma non è la fede. La fede è fidarsi davvero di Dio, è mettere la nostra vita nelle sue mani. La fede non consiste nel dire se Dio c'è deve far andare bene i miei affari, se Dio c'è io non mi devo ammalare, se Dio c'è io non devo morire. Queste sono, direi, garanzie di tipo materiale che dove è possibile chiediamo alle strutture che ci circondano. Ma se siamo persone e non delle bestioline, noi dobbiamo fare veramente una riflessione profonda e domandarci se noi crediamo in un Dio che ci ha chiamato all'esistenza e ci farà vivere per sempre con Lui. Vedete, la parola definitiva della fede è sulla nostra morte. O noi crediamo davvero che al di là della morte c'è la risurrezione, e la risurrezione della carne, non la risurrezione degli spiriti che non hanno bisogno di risorgere perché non muoiono. Se noi non crediamo che la chiamata all'esistenza è una chiamata che non ha un termine e che avrà invece uno sbocco perfetto nell'incontro con Dio, è chiaro che rientriamo nella vecchia mentalità utilitaristica immediata di far andare bene le cose con cui stiamo in questo momento avendo relazione. La fede è veramente pensare a questo Dio che è padre, a questo Dio che è madre e che ci ha creati per un'eternità di gioia con Lui. Allora Gesù ci dice investi, alla fine del Vangelo, investi sul mio regno, cioè sul mio progetto. Cercate il regno di Dio e la sua giustizia, cioè cercate di entrare già in questa mentalità dove quello che conta è andare in paradiso, diceva Don Bosco, è evitare il peccato per poterci arrivare, tradotto in cose concretissime. Nella fede davvero, stamattina ci viene chiesto di meditare per esempio sulle ultime ore della vita terrena di Gesù. Gesù è nell'orto degli ulivi, è il momento dell'aggressione terribile che tutti passeremo, della morte. E Gesù è cosciente che sta arrivando questo momento. E cosa dice? Perché qui impariamo a pregare. Padre, passi da me questo calice. È lecito, è doveroso, preghiamo per la vita. Gesù ha guarito tutti i malati che ha potuto, ha persino risuscitato in alcuni casi. ma non era la risurrezione finale, era prolungare un po' la vita. Allora è lecito, io oserei dire, c'è un ammalato, un familiare, un parente, ma preghiamo per quello, è lecitissimo, però con quell'atteggiamento di dire: Padre, passi da me questo calice. Poi Gesù continua: ma si faccia la tua volontà. Ecco, capite la completezza della preghiera? Poi Gesù è sulla croce e sulla croce continua la sua preghiera e dice innanzitutto: Padre, perdona loro, non sanno quello che fanno. Capite anche questo atteggiamento, dove io entro già nella mentalità di Dio, nel giudicare le persone che sono attorno a me. E poi l'ultima preghiera: Padre, nelle tue mani io affido il mio spirito, perché di te mi fido, perché tu sei mamma, tu sei papà, la mia vita è davvero nelle tue mani, non nelle mani del medico, non nelle mani dell'assicuratore, non nel conto bancario, non in una pensione che non sappiamo neanche più se ce la daranno. Allora capitemi, oggi il Vangelo ci domanda davvero di scegliere di chi vogliamo fidarci. E non è facile, e io sento davvero la difficoltà nel meditare questa pagina. Mi aiuta la preghiera confidente, non la ripetizione delle parole con la bocca, ma anche semplicemente: Signore, mi fido di te, mi metto nelle tue mani. Vi siete accorti che a volte io faccio rallentare il modo di pregare, perché mi fa paura questo bla 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 detto con la bocca velocemente senza che il cuore preghi. È il cuore che deve pregare, è nell'intimità del cuore che noi dobbiamo dirgli: gloria a Dio nell'alto dei cieli, o santo, santo, santo. Non posso correre come se dovessi recitare la poesia a scuola per prendere un voto. Capitemi, entriamo davvero in un atteggiamento di preghiera. Se noi siamo in confidenza, ecco, la preghiera come dialogo d'amore profondo, a volte senza parole, a volte solo col pensiero, a volte veramente con magari un crocifisso stretto tra le mani o una bella immagine davanti agli occhi, e diciamoglielo: Signore, io ho bisogno di te, io di te mi fido, perché tu sei mamma, tu sei papà, tu sei padre. E allora vorrei che sapeste che in questo momento, mentre noi stiamo celebrando la messa, tutte le mattine, giorni festivi, giorni feriali, alle 8 del mattino, c'è una moltitudine di persone che prega con noi, tante persone che hanno chiesto di essere ricordate nella preghiera. Io ho cominciato a rispondere a tutte queste persone, che sono migliaia, non esagero, siamo più di 10.000, a cui ho scritto lettere, telefonate, pubblicazioni sulla rivista dicendo: io sono uno, siete voi che dovete pregare, voi pregate per tutti gli altri, tutti gli altri pregheranno per voi. Ed è nata così quella che io chiamo la rete delle persone che pregano le une per le altre. E guardate, sono sparse per tutto il mondo. Poi ho scritto ai conventi di clausura e ho detto: mi fate questo regalo, pregate con noi tutte le mattine alle 8. E moltissimi conventi di clausura mi hanno risposto dicendo: alle 8 della mattina noi siamo con voi a pregare. Allora, ecco, perché vi ho detto questo? Perché se noi vogliamo affrontare davvero i problemi della vita, senza l'angoscia, la preoccupazione, l'ansia che le cose materiali ci portano, noi abbiamo bisogno di entrare in questo rapporto confidente, comunitario, di tutti noi che ci fidiamo di un Dio che è padre, che è madre, che ci ama e che ci protegge. E allora scambiamoci questa ricchezza, e anche nei giorni feriali, quando non ci incontriamo qui, dovunque vi troviate, al lavoro, a letto, all'ospedale, a fare il vostro lavoro quotidiano, alle 8 del mattino un momento di preghiera: Signore, io mi fido di te, accogli la preghiera di tutti i tuoi figli che hanno bisogno del tuo aiuto. E credeteci, questa preghiera confidente riempie il cuore di serenità e di pace anche in mezzo alle prove e alle tribolazioni. Thank you. credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo. Nato, Padre, prima di tutto.